cultura che non ti aspetti. Pochi secondi alle 17, buonasera, di nuovo io, Sandy Altermat, con voi fino alle 18.30 anche oggi. Kappa, questo è il programma che così percorreremo insieme nelle prossime mezz'ore e abbiamo un po' un fil rouge per andare controcorrente in questa puntata, perché abbiamo uno spettacolo in scena giovedì, si intitola Controvento, nella schiuma, nella storia, alle 21 al Lux Art House di Massagno in occasione di Echi di Storia. Con il nostro responsabile archivi parleremo del restauro di un piccolo gioiello della televisione del 56, stiamo parlando dell'Eurovision Song Contest, di quella edizione, quella prima edizione che si tenne a Lugano, con la canzone vincitrice per la Svizzera cantata da Lisa Sia. Controcorrente è Billy Joel, che non vuole un documentario su di lui, diciamo che non ne vuole un altro su di lui. Abbiamo Alice Tognacci che oggi ci parla come sempre di cibo. Torniamo a parlare di tonno in scatola e il finale lo riserviamo alla serie Star Trek, che tra qualche mese compirà 60 anni. Controcorrente anche lo scrittore Gianni Celati, di cui parleremo in apertura. Dunque tra qualche minuto tempo di una canzone. La canzone si intitola Tofu, della cantante e musicista inglese Emma Jean Thackeray, è il suo secondo album da cui arriva questa canzone, che è composto da 19 brani, alcuni molto molto brevi. Lei lo definisce il suo album sul lutto dopo la perdita del suo compagno. Chissà questo tofu che grande significato aveva per loro. Stasera alle 18 alla Biblioteca Salita dei Frati di Lugano con Ermanno Cavazzoni si parlerà del libro, del suo libro, Storia di un'amicizia. L'amicizia è quella con Gianni Celati, ci sono le loro avventure che inevitabilmente poi vedono protagonisti anche altri personaggi. Nel libro ci sono gli anni di una certa letteratura italiana fuori dagli schemi, gli scrittori con le loro ossessioni, le piccole follie e la cosa più bella, la libertà di essere intelligenti senza prendersi troppo sul serio. E allora do il benvenuto ad Ermanno Cavazzoni qui con me al telefono. Buonasera e benvenuto in Kappa.
Buonasera, buonasera.
Com'è stato scrivere questo libro? Com'è scrivere un libro su un amico?
Beh, l'ho fatto a poco, perché dovevo commemorarlo, dato che non ho potuto partecipare ai suoi funerali. È morto in Inghilterra durante il Covid e quindi avevo il passaporto scaduto, non sono riuscito ad andare, cosa che mi è dispiaciuta enormemente. E allora l'abbiamo commemorato e per commemorarlo sono andato a recuperare gli appunti che via via mi ero preso, le mail che ci mandavamo, le lettere, prima del 2000 ci si scriveva ancora su carta. E tutti questi appunti fatti per parlarne, poi li ho poco a poco scritti e il libro si è fatto nel corso di, dice, direi di un anno, si è fatto un po' da solo, un po' in uno stato di leggera commozione, ecco, l'ho fatto, anche se racconto tante cose che credo facciano ridere perché non racconto lo scrittore, i suoi libri, i convegni, queste cose non ne parlo, parlo proprio di quel tempo che è la vita e quindi tutte le avventure, anche buffe di qua e di là per l'Italia, per l'Europa.
Infatti lei è partito con la nostalgia, poi però appunto ha detto che ci sono anche cose da ridere prima di parlare magari d'altro. Mi piaceva questa cosa che c'era questo ridere di gusto, no, tra voi. È un po' il metro per definire un'amicizia, la risata, quella che ti porta al mal di pancia?
Beh, sì, spesso ci raccontavamo cose buffe o assistevamo a cose buffe, cosa che solo tra amici si riesce a fare allegramente. Però anche ricordando, come spesso accade, penso sia un'esperienza comune a tutti, proprio anche ricordando le cose più belle e allegre di un tempo passato. Sono ricordarle, suscita anche una leggera commozione, anche se le cose sono comiche. La commozione è proprio dovuta al fatto che le cose sono laggiù, perdute, anche le cose più belle o più allegre. E quindi è un libro comico, ma che credo, almeno mentre lo scrivevo, mi succedeva questo, che ridevo tra me e me e nello stesso tempo ero commosso dalla vita che scorre e scappa via.
Gianni Celati è stato uno dei grandi scrittori italiani del secondo Novecento, non apparteneva a nessuna corrente, ha influenzato però tantissimi autori giovani o più giovani. Secondo lei perché continua ad essere così importante?
Beh, si era creato un giro di amicizie attorno ad una rivista che avevamo fatto ed Celati è stato indubbiamente il maggior promotore di questa rivista che si chiamava Il Semplice, viene dal linguaggio antico medico, i semplici erano le erbe medicinali e dal scrivere la letteratura è una medicina, dicevamo, fa bene allo spirito, questo dicevamo. Ecco, attorno a questa rivista, questa piccola impresa che abbiamo fatto, che è durata alcuni anni, si sono create tante altre amicizie, tante altre persone, amiche, che sono, alcuni di loro sono diventati degli ottimi scrittori, Ugo Cornia, Daniele Benati, eccetera, e tanti altri. Ognuno però per la sua strada. Ecco, questo non si è formata la cosiddetta scuola, dove magari il timbro di nascita si riconosce. Qui ognuno ha seguito il proprio estro, e anche in una diversità forte. E questa è la cosa più bella, questa libertà e questo non irregimentarsi. Beh,
E a lei cosa piaceva, dice Lati?
Celati era una persona di estrema sincerità, è proprio questo, nel senso che spesso si incavolava anche nelle riunioni, ma non lo faceva perché fosse un tipo iroso, lo faceva perché a un certo punto la verità delle cose la doveva dire. Quindi se la lettura di un altro non gli piaceva, lo diceva e gli faceva anche le critiche. A uno, una volta mi ricordo che ha detto: se tu cancelli tutto e tieni solo una parola, beh, allora quel testo lì è buono. Ecco, per dire le cose un po' estreme e esagerate che aveva.
Nel libro forse c'è un po' di nostalgia di un'epoca culturale. come possiamo dire, forse diversa o meno competitiva. Oggi come le sembra il mondo letterario?
Beh, non tranne questi amici di vecchia data o qualcuno anche più recente, non frequento il cosiddetto cosiddetto mondo letterario, quindi non ne so molto. Io vedo che in genere ci sono questi settori della letteratura che io non riesco a fare, non mi piace. C'è il poliziesco, c'è il quello che io chiamerei vittimesco, contare di sé come vittima o di altre come vittime, e poco altro. In genere sono questi filoni che dominano, e nessuno del nostro giro di amicizie, di autori, certo un po' appartati, nessuno pratica questi generi di moda, ecco, mi viene da dire.
Ermanno Cavazzoni, la ringrazio molto, ricordo l'appuntamento di questa sera tra poco alle 18 alla Biblioteca Salita dei Frati di Lugano. Ci sarà l'incontro dedicato appunto all'amicizia con Gianni Celati in dialogo con Maria Grazia Rabbiolo. Una bella occasione anche per tornare anche in una stagione della letteratura italiana fatta appunto di libertà e forse sguardi diversi. Io le auguro una buona serata e insomma sono sicura che sarà un bel incontro quello di questa sera.
Speriamo, grazie,
sì,
grazie tanto.
Grazie, a presto.
Arrivederci.
Lei si chiama Asha Putley, il brano si intitola Lies, lei è giovanissima e questo arriva dal suo disco, lei è indiana tra l'altro, molto interessante anche il suo suono. Adesso invece ascoltiamo una voce e un suono che conosciamo meglio, perché stiamo per ascoltare un John Lennon del 1970, i Beatles si erano appena sciolti e lui arriva con la sua Plastic Ono Band e ci propone alcuni brani, tra cui questo Instant Karma. Perché ascoltiamo ogni giorno un Beatle da qua a venerdì? Ieri abbiamo incominciato con Paul McCartney con il gran finale di Stephen Colbert, perché venerdì uscirà proprio un disco nuovo di Paul McCartney, si intitola The Boys of Dungeon Lane. Dungeon Lane era una via vicino a casa sua a Liverpool e racconteremo magari un po' più nel dettaglio venerdì di che cosa c'è dentro in questo album. Intanto però appunto abbiamo deciso di arrivare lì ascoltando un Beatle al giorno, perché credo che sia capitato un po' a tutti di avere degli amori temporanei per ognuno dei Beatle a dipendenza della fase della vita. Io personalmente avevo incominciato con Paul McCartney perché era il più bello quando ero molto piccola e poi sono passata alle idee, no, agli idealisti, insomma agli altri pensieri che forse erano un po' più vicini a John Lennon. Lo ascoltiamo con Instant Karma, We All Shine On. Instant karma's gonna get you, gonna knock you right on the head. You better get yourself together, pretty soon you're gonna be dead. Parliamo di Echi di Storia, festival internazionale di storia ideato e organizzato dall'Associazione Ticinese degli Insegnanti di Storia. Inizierà il 28 di maggio, dunque giovedì. 4 giorni per parlare di storia a Lugano, all'Asilo Ciani, alla Biblioteca Cantonale, al Lux Art House di Massagno. Tra le molte proposte, proprio giovedì, il primo giorno del festival, va in scena Controvento nella schiuma della storia, uno spettacolo con Carlo Greppi, Enrico Manera e Tommaso Cerasuolo. Ed io sono al telefono con Carlo Greppi, a cui do il bentrovato qui in K.
Buongiorno, grazie mille.
Allora, storico e scrittore, qui si intrecciano racconti, memoria e musica, appunto insieme ad Enrico Manera, filosofo e storico della Resistenza, e alla voce di Tommaso Cerasuolo, cantante dei Perturbazione. Tutto giusto fino qui?
Tutto giusto, Enrico è anche un validissimo chitarrista.
Esatto, esatto. E allora che cosa ci troviamo in questo spettacolo? Che cosa ci avete messo?
Innanzitutto mi piace esordire ringraziandovi per questa ospitata e dicendo che ci abbiamo messo sei occhi, sei mani, tre voci, insomma l'abbiamo proprio un po' ideato insieme. Partendo da tutti questi anni, insomma, delle mie ricerche, queste figure che ho studiato, che ho cercato di raccontare in questa lunga fase della mia vita, che in qualche modo ciascuna a modo suo e ciascuna con gli strumenti che aveva, appunto, sono andate controvento, hanno fatto scelte difficili, rischiose, coraggiose e hanno cercato un po' di raddrizzare il loro mondo. E l'abbiamo fatto appunto intrecciando il mio racconto con queste tante canzoni, tante tracce musicali che in qualche modo sono sì un tappeto sonoro, ma sono appunto talmente incastonate nel racconto stesso che a me piace vederlo come un tutt'uno. Insomma, sono molto contento. Poi c'è una grande sintonia tra noi tre. Insomma, spero che questo si veda poi anche per chi verrà a vederci. Ecco.
Ma questa schiuma della storia è intesa come dettaglio dell'onda?
C'è questa grande metafora piratesca con la quale esordiamo, senza fare troppo spoiling, appunto che creiamo questa metaforica ciurma, appunto, che percorre idealmente il secolo scorso, appunto il Novecento, sì, attraverso le sue increspature sui due versanti dell'Oceano Atlantico. Tra l'altro ci sono anche numerosi riferimenti alla storia svizzera, che però sui quali non mi dilungherò, perché insomma chi verrà li ascolterà, perché in qualche modo è anche un modo per raccontare la storia in chiave transnazionale, appunto tracciando rotte, per l'appunto, tra vicende apparentemente molto distanti che iniziano appunto all'inizio del secolo scorso e terminano negli anni 80 del Novecento, ma che poi hanno appunto una sorta di sapore comune, appunto quello della voglia di giustizia, della capacità di rivolta che è bene che gli esseri umani abbiano sempre, appunto. E dalla schiuma della cosiddetta grande storia queste vicende personali emergono costantemente, basta saperle cercare.
Allora, ho capito che non vuole spoilerare, non vuole raccontarci
troppo. Non voglio spoilerare troppo.
No, appunto, no, mi sto accorgendo, però sì. Io una storiella la vorrei sentire, o un personaggio, qualcosa, un dettaglio per entrare un po' nello spettacolo.
Iniziamo, dico da cosa iniziamo, tolto appunto
così se uno arriva in ritardo almeno lo sa già.
Esatto. No, una volta facevo giornalista sportivo, sono arrivato, ero un ragazzo, sono arrivato in ritardo a una partita e erano tipo 2-2 in, non so, 12 minuti. Vabbè, scusate il dettaglio irrilevante.
No, va bene.
No, incominciamo con una storia di partigiani tedeschi, di un partigiano tedesco in particolare, Rudolf Jacobs, al quale io ho dedicato anche un libro, che è una sorta di protagonista di un mio saggio uscito dalla Terza, come figura che in qualche modo con le sue scelte, la sua traiettoria biografica, rappresenta questo piccolo grande esercito e di partigiani tedeschi e di partigiani stranieri. A questo punto, spoiling per spoiling, un cenno alle centinaia di svizzeri che sono andate a combattere nelle varie resistenze europee, ovviamente lo farò.
E adesso può anche non rispondere, però mi stavo cercando di immaginare lo spettacolo. Ci sarà la musica, cioè queste storie le cantate, le raccontate, come funziona?
Io le racconto, sì? E la musica entra, esce, accompagna, alcune usando, mutuando diciamo il linguaggio cinematografico, alcune sono letteralmente diegetiche, cioè spoiling per spoiling lo racconto, quando Rudolf Jacobs guida questa pattuglia internazionale per assaltare la caserma delle Brigate Nere a Sarzana, siamo in Lunigiana, lo fa cantando Lili Marlene in tedesco, sono tutti travestiti da tedeschi e incrociano addirittura una pattuglia della Wehrmacht e si scambiano saluti, per cui noi canticchiamo Lili Marlene. E poi ci sono dei grandi canti d'autore, anarchici, canzoni d'epoca, di varia natura, per così dire, che Enrico Tommaso fanno anche integralmente, che in qualche modo danno il tono e che hanno sempre un legame molto stretto con il personaggio, o perché erano canti con cui questo è cresciuto, o perché hanno un fortissimo legame simbolico con la sua storia, o addirittura perché lui stesso le ha cantate. Insomma, per cui è veramente, lo dico appunto ben conscio dei limiti che ogni proprio progetto può avere, ovviamente, però a volte da spettatore mi è capitato di notare come ci fossero due registri diversi, magari in uno spettacolo, no? Il testo e le musiche, che può andare benissimo, ovviamente. Invece, da quando, insomma, è nato questo progetto, ci siamo detti, insomma, io ho detto Enrico Tommaso, io però voglio immaginarlo insieme dalla A alla Z. Insomma, chiaramente le storie le ho portate io, in gran parte, che sono quelle su cui ho lavorato io, però non, come dire, le decisioni della parte sonora, perché c'è la parte anche strumentale che è bellissima, che accompagna alcune lettere. Ci sono molti documenti dell'epoca che emergono nel racconto, appunto, lettere, testimonianze e via dicendo. Appunto, è veramente molto fluido, secondo me, almeno. Io sono molto contento di come è stato fatto. Poi, ovviamente, sono di parte, però.
E così scopriamo anche che cosa spinge una persona a mettersi controvento. Dunque, controvento nella schiuma della storia alle 21 al Lux Art House di Massagno, giovedì. Carlo
Esatto,
Greppi,
grazie a
grazie.
Chidi Storia anche per l'invito. Insomma, è il terzo anno che sono ospite, torno molto molto volentieri, questa volta non come autore, ma insomma come sul palco in questa nuova formula. E grazie anche a voi per questa chiacchierata.
Che bello, prego, è stato un piacere. A
Anche per
presto.
me. Arrivederci.
Kappa. Thank you. Questa è una versione molto bella, rilassante come l'originale, di This Girl's in Love with You. Ella Fitzgerald insieme ai The Fuzz in questo brano di Burt Bacharach. E noi adesso facciamo un po' dei passi indietro. È finito da poco l'ultima edizione di Eurovision Song Contest, si è tenuta a Vienna, ha vinto la cantante bulgara Dara. Erano i 70 anni di Eurovision Song Contest, 70, e ci metto un po' di enfasi perché 70 sono anche gli anni della registrazione di un estratto del primo Eurovision Song Contest in assoluto, che si tenne a Lugano nel 1956, il 24 maggio. Questa versione, che era stata registrata da Vincenzo Vicari, è l'unica copia della registrazione dell'esibizione di Lisa Sia, che poi vinse con Refrain. È stata restaurata in 4K, dunque in alta qualità, da RSI Archivi in collaborazione con l'Unione Europea di Radiodiffusione, l'EBO, che è questo European Broadcasting Union. La nuova versione è stata pubblicata online domenica in occasione del 70° anniversario preciso proprio, ed è uno dei frammenti più importanti e iconici del nostro archivio, che nel suo insieme è riconosciuto come patrimonio svizzero, patrimonio nazionale svizzero. E lo sa bene il mio ospite che è qui in studio con me, Brecht de Klerk, responsabile dei nostri archivi, ma anche ex presidente di Fiat IFTA, che è la Federazione Internazionale degli Archivi della Televisione. Benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Allora, ci sono molte cose da dire, molti punti da cui partire, ma diciamo del perché è così importante questo pezzo di storia della televisione restaurato.
Beh, l'hai detto bene, è un pezzo unico, nel senso che è l'unico pezzettino, che frammentino, che è rimasto proprio della registrazione di quella prima edizione dell'Eurovision di 56. È stata una registrazione che non è stata fatta della televisione svizzera. Questa è una particolarità che vorrei comunque menzionare. La televisione era presente e c'era una telecamera della televisione svizzera presente in sala, però quella telecamera mostrava trasmetteva solo il segnale verso 10 radiotelevisioni internazionali a livello europeo che trasmettevano il segnale, ma quella telecamera non registrava il segnale. Però c'era un ticinese, c'era un luganese, il signore Vincenzo Vicari, che era presente con la sua telecamera in sala e che ha fatto anche delle immagini moventi di questo evento, e in particolare della canzone vincitrice.
Eh già, ma perché quello è stato importante, anche perché proprio è stato l'inizio di una televisione unita, in diretta, in diversi paesi, della musica dal vivo in televisione, che continua fino ad oggi, dopo 70 anni. E come vi è arrivata tra le mani questa registrazione di Vincenzo Vicari?
Beh, diciamo che Vincenzo Vicari è un nome ben conosciuto nel luganese, soprattutto fra quelli che hanno una passione per il patrimonio fotografico piuttosto che filmico, nel senso che lui per tanti anni ha fatto tante foto di eventi vari qua nella regione, e verso la fine degli anni '80 lui ha depositato il suo archivio fotografico e filmico negli archivi della città di Lugano. Però la conservazione di un patrimonio filmico è una cosa molto specializzata, perciò durante gli anni 90 questo archivio filmico, la parte filmica di questo archivio è stato trasferito alla RSI. L'abbiamo acquisito come una parte del cosiddetto fondo privati. Sì. Quindi perciò l'abbiamo noi in collezione e l'abbiamo digitalizzato già negli anni 90. Però in quei tempi lì la tecnologia era ancora il cosiddetto SD, Standard Definition, che oggi è molto superato, e che perciò abbiamo deciso per questo 70° anniversario del Eurovision di ridigitalizzare proprio nella più alta qualità che abbiamo a disposizione, il cosiddetto 4K, quindi in una risoluzione molto più alta della Standard Definition.
Allora facciamo una precisazione, perché io all'inizio, tutta gasata, quando sapevo che avremmo parlato di questo, ho detto: cavoli, ma ci sarà la puntata intera, un'ora e 40 minuti di Eurovision Song Song Contest alla TV. E invece no, è la canzone, perché tu giustamente hai detto, cioè, si vede proprio il, cioè, non si vede il signore, si vede l'inquadratura su Lisa Sia, poi sull'orchestra, poi di nuovo su Lisa Sia, come faremmo noi, no, con il telefonino quando cerchi di prendere più cose possibili. Ma è un lavoro lungo quello di rendere anche solo pochi minuti in alta qualità.
Assolutamente sì.
Come si fa?
Sì, cioè la digitalizzazione di tale materiale filmico si fa grazie a un scanning, una scannerizzazione, quindi dobbiamo ritenere che questo filmato è stato fatto a 24 immagini per secondo, quindi vuol dire che lo scanner ha scannerizzato immagine per immagine e l'immagine viene illuminato in tre colori, il rosso, il blu e il verde, ciascuno. Quindi ha durato un paio di ore per scannerizzare solo 7 minuti in totale di materiale filmico.
Certo, ed è sempre molto interessante perché questo materiale comunque ci dà proprio uno spaccato del tempo in cui è stato registrato, cioè già vedere solo Lisa Sia con questa orchestra dal vivo, lei come si muoveva, la canzone è veramente super emozionante. Allora, la cosa importante, non la vogliamo dimenticare, dove si può vedere? Io l'ho visto su YouTube, immagino sia su diversi profili anche, no?
Sì, quindi è stato la IBU a cui abbiamo dato il premiere di poter pubblicizzare questo clip sul loro canale di YouTube,
sì.
Ma l'abbiamo anche pubblicato pochi minuti fa sul sito degli archivi della RSI, quindi rsi.ch/archivi.
Fantastico. Dunque, volevo aggiungere un'altra cosa, che EBU ha lanciato una caccia globale proprio alle edizioni mancanti di Eurovision Song Contest, perché insomma ne vogliamo di più.
Sì, ed è un'iniziativa fantastica, perché non si sa mai dove potrebbero ancora trovarsi le immagini mancanti di tutta la collezione, di tutte le trasmissioni del Song Festival. Devo anche ammettere, senza voler essere pessimista, ma del 56 è molto molto improbabile che troveremo ancora qualcosa, perché la tecnologia all'epoca di registrare un segnale televisivo non era qualcosa che la gente aveva a casa a disposizione.
Certo.
Quindi per forza sarà, se ha sopravvissuto, sarà una registrazione professionale, e nella rete mondiale degli archivi di televisione sappiamo tutti che questo sarebbe davvero un tesoro, e suppongo che tutti hanno già controllato le loro collezioni alla ricerca di una tale registrazione.
Noi lanciamo l'appello, non si sa mai in qualche soffitta che cosa si trova, magari c'erano degli altri Vincenzo Vicari da qualche parte e noi lo scopriremo. Brecht de Klerk, responsabile dei nostri archivi, grazie mille per essere stato qui con noi e di averci raccontato un pochino di Eurovision Song Contest del 56.
Grazie a voi.
souffle de l'escale. Donne-moi le temps de m'extasier avant l'écume des soirs. Donne-moi le temps de m'ambiancer avant le souffle de l'escale. Donne-moi le temps de m'extasier avant l'écume de nos soirs. Donne-moi le temps de m'ambiancer avant le souffle de l'escale. Donne-moi le temps avant l'écume des soirs. Donne-moi le temps. Donne-moi le temps. Donne-moi le temps. Donne-moi le temps. Donne-moi le temps.
Dominique Fils-Aimé, questa era Échappée Belle. Io adoro le biografie, non so voi, a quanto pare non sono l'unica. Solo che negli ultimi anni sembra che siano usciti più film, biografie che documentari musicali, e documentari musicali che film. Timothée Chalamet interpreta Bob Dylan in A Complete Unknown, Marisa Bella interpreta Amy Winehouse in Back to Black, Rami Malek in Bohemian Rhapsody fa Freddie Mercury, poi abbiamo Whitney Houston, Elvis e ultimo in ordine di apparizione Michael Jackson, di cui si arriva a raccontare la storia fino all'88. Tra due settimane Netflix dovrebbe arrivare con un documentario sulle vicende processuali di Michael Jackson dopo le omissioni nel film. Ma quello è un altro discorso e direi anche fine della mia premessa. Parliamo di documentari. Ho letto che i primi di giugno uscirà un documentario su uno dei miei gruppi preferiti, gli Earth, Wind & Fire. Earth, Wind & Fire sono una band americana attiva dai primissimi anni 70, mescolano funk, soul, disco, jazz, insomma un po' di tutto, un sacco di energia, fiati pazzeschi, armonie vocali di grande qualità. Loro sono quelli di successi come September, Boogie Wonderland e decine di altri brani bellissimi. Sono contenta, anche perché è stato realizzato da Questlove, che stimo per quello che suona, che dice e che fa. Lui è batterista, produttore, DJ, regista, insomma una bella testa. Purtroppo due dei molti membri che hanno fatto parte della storia della band non ci sono più, Maurice White e Fred White ad esempio. Ci sono ancora però Philip Bailey, Verdeen White, Ralph Johnson, che possono raccontare come sono andate le cose o come almeno se le ricordano le cose. La cosa importante in questo caso è che si parla della musica, non di scandali, pettegolezzi, della loro musica, dei concerti, del processo creativo che interessa a uno come Questlove. E intanto leggo una cosa controcorrente. Billy Joel non vuole un documentario che lo racconti di nuovo, non vuole partecipare e non vuole nemmeno che venga usata la sua musica, anche perché appunto è stato già fatto. Si dovrebbe intitolare Billy and Me e raccontare gli anni prima di Piano Man, che era uscito ai primi degli anni 70, album che poi ci ha svelato il suo grandissimo talento musicale. Il problema qui però è che i narratori che danno lo sguardo non sono probabilmente i migliori. È quello del suo primo manager Irvin Mazur e dell'ex batterista John Small, di cui la moglie l'ha lasciato per stare con Billy Joel. Per completezza di informazione, informazione importante, che poi i due comunque si sono riconciliati. Il progetto dunque non ha l'approvazione di Billy Joel, né i diritti sulla sua musica o i suoi diritti biografici, che sono quelli che permettono a una persona o a una società di acquistare e sviluppare la storia della vita di qualcuno in un formato mediatico. E allora la strategia è quella di evitare i grandi successi, concentrarsi sugli inizi di quando cantava con The Hustles per aggirare i problemi dei diritti musicali. Conoscendo un po' la storia, devo dire che sto dalla parte di Billy Joel, perché in questo caso forse di processo creativo non c'è molto. C'è di mezzo un tradimento, dei tentati suicidio, tra l'altro, da parte di Joel, e probabilmente dei soldi. E quando un artista è ancora vivo, decide lui quale versione di sé consegnare al pubblico, quali vulnerabilità mostrare e quali no. Per Elvis, Amy Winehouse, Freddie Mercury, Michael Jackson, non è stato possibile. Se ci fossero ancora, secondo voi, quei documentari, quei film avrebbero raccontato la stessa storia? Forse è anche per questo che la scelta di Billy Joel alla fine mi piace, perché in un'epoca in cui tutti raccontano tutto, lui decide di non farlo, almeno non in quel modo lì, e dunque di non rincominciare con l'operazione nostalgia attraverso lo sguardo di qualcun altro. E il resto è musica. Abbiamo ascoltato Billy Joel, uno dei miei preferiti, uno dei miei sogni è vedere Billy Joel in concerto. Questa era My Life. Adesso però torniamo coi piedi per terra perché è arrivato il caldo. Certo, non vogliamo lamentarci, ma effettivamente ci sono delle abitudini che con il cambio di temperatura scattano immediatamente. Almeno nel mio caso scatta l'insalata di riso, ad esempio, scatta l'insalata di pasta, e di solito lì che cosa ci si mette? Ci mette un po' di tonno. E io do il benvenuto ad Alice Tognacci per parlare proprio del tonno in scatola. Ben ritrovata, Alice.
Ciao Sandy e buonasera a chi ci ascolta.
Allora, questo tonno, negli ultimi mesi si è tornati a parlare di mercurio nel tonno. Ne avevamo già parlato, era una storia che magari qualcuno si ricorda. A questo giro dobbiamo preoccuparci. Di che cosa si parla esattamente?
Ma allora, Sandy, diciamo che non dobbiamo spaventarci, ma dobbiamo sicuramente sapere che cosa stiamo mangiando e quali possono essere le criticità, no? Quindi parliamo di tonno in scatola, che è un prodotto molto amato e di largo consumo, perché lo dicevi tu anche poco fa, è pratico, è anche nutriente e facilissimo da usare. Quindi si apre una scatoletta, si risolve l'insalata, una pasta e anche un panino, perché la salsa fatta con un po' di tonno e rosso d'uovo, se non si è vegani, direi che è un ottimo panino, un ottimo pranzo. Ecco, però il tonno in scatola appartiene a quei prodotti che possono contenere mercurio, o meglio, metilmercurio, che è la forma più problematica per la salute umana, non tanto perché è un prodotto in scatola, ma perché parliamo di un pesce di taglia grande che vive in acque per lo più oceaniche, dove la concentrazione di mercurio è aumentata in modo significativo, no? Negli ultimi tempi per varie problematiche ambientali. E il tonno, come altri grandi predatori marini, tende ad accumulare questa sostanza nociva proprio nella sua carne. Quindi il tonno, come il pesce spada, in quanto predatore, mangia altri pesci e, vivendo spesso e più a lungo rispetto ad altri pesci, fa parte, praticamente si pone nella sfera più alta della catena alimentare. E tende quindi ad accumulare più mercurio rispetto a pesci più piccolini come possono essere sardine o alici. Quindi, Sandy, la risposta è: il tonno in scatola non va demonizzato, ma non va nemmeno consumato tutti i giorni con leggerezza. Cioè, è un alimento sicuro se inserito in una dieta varia, ma è proprio la parola varia che deve sempre accendere una lampadina, ed è quello importante.
Che cosa dicono i test fatti sul tonno venduto in Svizzera?
Ma allora, i test fatti sul mercato svizzero sono abbastanza rassicuranti, quindi partiamo da un buon punto. Dopo un'inchiesta europea che aveva sollevato preoccupazioni, anche in Svizzera infatti sono stati analizzati diversi campioni di tonno in scatola comprati nei supermercati più comuni svizzeri, e il dato da sottolineare che emerge è sicuramente che in tutti i campioni è stato trovato mercurio, e per il discorso che abbiamo appena fatto, no? Ma tutti erano sotto il limite legale svizzero, quindi le concentrazioni andavano da valori molto bassi, fino a un massimo di 0,5 mg su chilo, quindi sotto il limite previsto secondo le normative europee, che lo pone a un milligrammo. Mentre invece è da sottolineare che in Italia, per esempio, 5 campioni su 28 superavano questo limite legale. Riportiamo questi dati, è importante riportarli perché da una parte quindi registriamo che il mercurio nel tonno non è un'eccezione, quindi è qualcosa che ci si aspetta di trovare, però sappiamo che vengono analizzati i campioni in Svizzera e quindi c'è comunque qualcuno che sorveglia, no, questi limiti legali. E quindi per il consumatore, secondo me, è importante, no, sapere questa cosa e registrare anche che il consumo comunque deve rimanere ragionato. Ecco,
Ecco,
perché il
appunto.
controllo va bene, esiste, ma i risultati, ecco, sono rassicuranti, ma dobbiamo ragionare su quanto ne consumiamo.
Allora, quanto ne consumiamo? Quante insalate di riso possiamo mangiare?
Allora, le raccomandazioni generali suggeriscono un approccio anche qui prudente, ma sicuramente vario. Quindi parlano di adulti sani e il consiglio per loro è di restare intorno alle 2-3 scatolette standard, diciamo, a settimana. Quindi parliamo di un prodotto sgocciolato che si aggira sui 60-80 grammi, sottolineando che sarebbe meglio scegliere quello di tonnetto striato, che in genere è un tonno che contiene meno mercurio rispetto ad altre specie più grandi perché è più piccolo.
Perché è più piccolo, ma c'è scritto sulla scatola? Ok.
Sì, c'è scritto sulla scatola, quindi meglio evitare pinna gialla e ala lunga, quindi il tonno bianco, e andare sul tonnetto striato. Ritornando però alla questione dei dati, c'è da sottolineare che non tutti i consumatori sono uguali, quindi come sempre le raccomandazioni mettono allerta donne in gravidanza, donne che allattano e bambini piccoli, perché sono le categorie più sensibili,
Sì.
perché il metilmercurio può avere effetti soprattutto sullo sviluppo del sistema nervoso, no?
E c'è una differenza nei contenitori, se nella scatoletta, se nel vetro è meglio? Si pensa sempre che nel vetro sia meglio?
Questo, Sandy, è un punto interessante da sottolineare e da chiarire, perché va detto che il mercurio non arriva dalla scatoletta, ma, come dicevamo prima, proprio dal pesce, in quanto pesce di taglia grande. Quindi la questione non cambia davvero se il tonno è in latta o in vetro, per esempio. Il vetro può sicuramente piacere perché si vede il prodotto, perché dà un'idea diversa di qualità e per altre preferenze di acquisto anche a livello ambientale, no? Può essere anche una scelta ragionata a livello ambientale, ma non è la soluzione al tema mercurio. Come dicevo prima, oltre alla scatoletta, leggere l'etichetta è importante proprio per ritrovare, se si può, di cercare un tonno che sia, appunto, che non sia tonno bianco alla lunga o il tonno pinna gialla, che sono quelli tra l'altro più consumati, no? Si sente spesso parlare di tonno pinna gialla. Quindi il discorso va alla specie di tonno e anche qui sempre alla varietà. Cioè, io tornerò sempre, quando si parla di salute, e lo facciamo spesso su RSI Food con i nostri dottori e le nostre nutrizioniste, guardare anche un pochino a casa propria, no? È vero che la scatoletta è facile, ma ci sono anche scatolette comunque di altri tipi di pesce, quindi alici, sgombri per esempio, che sono poco utilizzati, ma sono sempre pesci che si possono mettere alla stregua del tonno nelle insalate di riso, come le sue, o un'insalata, oppure guardare al pesce fresco anche locale, Sandy, perché ci dimentichiamo che noi in casa abbiamo un pesce di lago che è ottimo da un punto di vista nutrizionale, di omega 3, eccetera, eccetera.
Allora, ci ricorderemo delle tue parole la prossima volta che andiamo a fare la spesa, meglio al mercato. Alice Tognacci, la nostra esperta che trovate con i suoi articoli su rsi.ch/food. Grazie mille, ti auguro buona serata.
Grazie a voi, buon proseguimento.
K.
Mi piace fina la porcelana. Rota la china, mi piela fina, de porcelana y de llamada, luz que ilumina, ruina divina. El placer anestesia mi dolor, el dolor anestesia mi placer, lo que tengo, lo que hago, mi valor, y el dolor siempre vuelve a aparecer. Ti no creo, hasta que te derrames en mi pecho, dentro de mi corazón y mi cerebro, como un cubata cae en mi garganta y se vierte mi pelo hasta el suelo. Ego sam nil, ego sam lux mundi.
Ego sam nil, ego sam lux mundi.
Ego sam nil, ego sam lux mundi.
Mi, ego sam lux
mundi. No that you fe 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 fe.
Traje algo pa' que tú te relajes. Aquí tienes este homenaje. Soy la diva del tigreaje. Traje algo que te pueda coraje. En tu lore falta viaje, pero a ti te sobra equipaje.
Te puedo enamorar, yo te puedo inspirar, te puedo envenenar y te puedo curar, yo te puedo elevar, yo te puedo humillar, pa' bien o para mal. Perdón antes que te hago. Kimi ni dai nashi ni sareru mae ni. Yabai yatsu te omou kana. Motte umareta sai no nano. Motte umareta sai no nano. Watashi wa kaos no yo. Datte kamisama ga kimeta koto. Datte kamisama ga kimeta koto.
Traje algo pa' que tú te relajes. Aquí tienes este homenaje. Soy la diva del tigreaje. Traje algo que te pueda coraje. En tu lore falta vida.
pero a ti te sobra equipaje.
Oh,
grande talento di Rosalia, questa era Porcelana dall'album Lux, con la sua vocazione alla sperimentazione tra tradizione, lingue, suoni, esibizioni, performance, insomma, davvero una grande. Adesso vogliamo parlare però di un'altra cosa, perché vogliamo parlare dei 60 anni di Star Trek. A settembre si celebreranno questi 60 anni, è andato in onda infatti la prima volta nel 66, e di questo anniversario parliamo con Stefania Carini, che si occupa di media, cultura e storia, collabora con il Corriere della Sera e con il Post. Benvenuta Stefania.
Ciao, buonasera.
Allora, qui vogliamo un attimo contestualizzare, perché non penso che tutti mastichino Star Trek tutti i giorni.
Ma no, tutti i giorni no, però sicuramente è uno di quei titoli che è entrato nell'immaginario non solo americano, ma direi mondiale. Star Trek appunto va in onda per la prima volta negli Stati Uniti, in realtà qualche giorno prima in Canada, ma poi sulla NBC negli Stati Uniti nel 1966 a settembre. Qual è la cosa interessante? Che sono in realtà, nella serie classica, sono tre stagioni, che se ci pensiamo bene rispetto alla longevità di alcune serie TV non è tanto, però quel sistema televisivo permetteva ad esempio molte repliche nei canali secondari, un po' come adesso, no, diciamo, noi diciamo in streaming che una serie è entrata nel catalogo e ce l'hai lì sempre disponibile. Allora non era così, non l'avevi sempre disponibile quando volevi tu, ma in realtà andando in onda sulle affiliate televisive degli Stati Uniti, queste repliche hanno generato un vero e proprio culto, per cui questa idea di spazio come ultima frontiera, no? L'ultima frontiera americana ma poi occidentale, è diventata molto popolare negli Stati Uniti e poi pian piano si è diffusa, insomma, con un successo internazionale anche in altri paesi. Tanto che poi a fine anni 80 c'è stata una nuova serie, no? The Next Generation, e qui l'interessante è che alcune delle novità della serie classiche hanno incontrato poi il grande rinascimento, no, della serialità americana, quella che poi, perché iniziava già a fine anni 80 e poi per tutti gli anni 90, e quindi quella serie è diventata proprio capace di raccontare un mondo e di diventare a sua volta un fenomeno di culto, e da lì in poi quell'universo è esploso, e diciamo che il creatore Gene Roddenberry forse non si immaginava, no, negli anni 60 di creare davvero un mondo e un universo, e però così è stato, e noi dopo 60 anni siamo ancora qua a celebrarlo. Addirittura a Londra, nel Museo della Scienza, c'è proprio un percorso dedicato alla serie e un cineforum, anzi un teleforum se vogliamo, dedicato alla serie, anche se ci sono stati anche i film, quindi anche il cinema ha contribuito a creare il mondo di Star Trek.
Io vorrei dire, giusto proprio per chi, perché magari c'è qualcuno che fa confusione, io ad esempio scambiavo spesso con Spazio 1999. Allora, Star Trek è quello col capitano Kirk che guidava l'Enterprise, c'era Spock, esatto, e quello con le orecchie a punta, esatto, sono quelli che avevano il teletrasporto, che è la cosa che invidiavamo tutti, e sono anche quelli che
certo,
e avevano già dei dispositivi indossabili, per dire.
Beh sì, tra l'altro la cosa interessante è che quel fenomeno lì ha colpito talmente tanto l'immaginazione e l'immaginario che insomma molti scienziati, tecnofan eccetera, raccontano proprio che alcune delle innovazioni poi partono, no, dalla visione di Star Trek. Il teletrasporto non ce l'abbiamo ancora, però ad esempio i primi cellulari avevano a conchiglia, no, un po' ricordavano alcune delle rice trasmittenti che possedeva l'equipaggio dell'Enterprise. Ma la cosa interessante è anche che, ecco, la serie ha avuto due grossi meriti. Da un lato ha iniziato a rendere più complesso il racconto televisivo, cioè adesso è ovvio che quel racconto lì, visto adesso, ci sembra a volte anche banale, però in realtà pensare a un cast con più personaggi, che è vero che vivevano ogni episodio una singola avventura su un pianeta diverso, ma allo stesso tempo erano in viaggio, quindi c'era un'idea di tempo che progrediva, ecco, questo è sarà, come dire, diventerà pane quotidiano della serialità americana solo a fine anni 80, no? Con l'idea di storie che si dipanano di episodio episodio, ma lì c'era già qualcosa e c'era anche l'idea di un cast multiplo e multietnico, perché l'idea era rappresentare un mondo. Finalmente finita la terza guerra mondiale, perché quella era, come dire, la chiave anche storica e metaforica per raccontare questo incontro fra etnie diverse, fra paesi diversi, addirittura con un alieno, Spock appunto, che esploravano lo spazio, e dentro c'erano tutti i temi degli anni 60, perché attraverso una metafora della fantascienza l'autore riusciva a raccontare la società di allora, scappando un po' alla censura, per cui avevamo, ecco, uno dei personaggi principali era una donna di colore che aveva, come dire, un trasporto per Kirk, e quindi forse anche il primo bacio interrazziale. Su questo c'è una disputa, ma insomma diciamo che in quel periodo avere un protagonista maschio bianco con accanto una donna di colore, e che forse tra loro ci poteva essere qualcosa, era già molto in là.
C'era anche l'androide, se non sbaglio, no? C'era Data? È lì che c'è.
Data era in Next Generation. Ecco. Data è, diciamo, nel momento in cui fai esplodere le razze aliene, nel senso che ormai nella serie successiva l'alieno è del tutto, no, all'interno dell'Enterprise, non come nella serie classica dove c'era principalmente solo Spock. Ecco, lì l'idea di diverso e di diverso razionalizzante era ovviamente il robot, era Data, ma poi tante altre tematiche importanti che Star Trek ha raccontato. Solo l'idea, ecco, di andare su altri pianeti per esplorare, ma non per conquistare, per conoscere ma non per sottomettere, questo era tipicamente un'idea degli anni 60, ma in molti riferimenti anche che si fanno in maniera ovviamente fantascientifica alla fine della seconda guerra mondiale, a cosa è stato il nazismo. C'è una puntata molto bella in cui loro viaggiano nel tempo e quindi per sbaglio salvano la vita a quella che diventerà la paladina del pacifismo americano. Ecco, quello però porterà in quell'universo parallelo agli Stati Uniti che non entrano in guerra e non salvano, non aiutano, no, come dire, noi europei a sconfiggere il nazismo. E quello diventa un modo, e ci sono fior fior di studi accademici per spiegare come in quella maniera si racconta la storia, nel senso che in maniera popolare, e la si rivive in maniera popolare attraverso un appuntamento quotidiano settimanale televisivo. Ma in fondo la fantascienza è anche questo, cioè alla fine noi raccontiamo lo spazio per raccontare la Terra, fondamentalmente.
Esatto. Allora, chissà che ora di settembre non riusciremo a fare dei rewatch, come si suol dire, ovvero rivedere alcune serie, alcuni film. Sono sicura che verranno trasmessi, insomma, e che li potremo rivedere. Forse non tutto in una volta, però di sicuro almeno per festeggiare questi primi 60 anni di Star Trek. Stefania Carini, grazie mille per essere stata qui a K.
Grazie a voi, alla prossima.
Spavento, io vivo nuotando, la notte non dormo, e stare sveglio tra le tue costellazioni ed ascoltare le canzoni di Veloso, di Modugno, di Costello e Tolkienez, e fare il giardiniere di diamanti e di camelie, architettura minimale ed arredare la mia vita stile zen. E nello stress occidentale le tue difese immunitarie le tengo in vita con l'amore anche nei cambi di stagione. E nello stress occidentale c'è ancora tempo per sognare, e ci sei tu che mi fai bene, sei la mia isola nel mare. L'amore colpisce chi sempre tradisce, e diventare un pesce rosso con le ali per non sentirmi in alto mare, fiorire come anami in primavera, e fare il giardiniere di diamanti e di camelie, architettura minimale ed arredare la mia vita stile zen. E nello stress occidentale le tue difese immunitarie le tengo in vita con l'amore anche nei cambi di stagione. E nello stress occidentale c'è ancora tempo per sognare, e ci sei tu che mi fai bene, sei la mia isola nel mare. Silenzio, coraggio, spavento, io vivo nuotando, la notte non dormo, la notte non dormo. Il primo d'aprile, ma quante bugie, l'amore colpisce chi sempre tradisce, chi sempre tradisce.
Questo era Ungaro, si intitola Zen, la canzone che abbiamo appena sentito. Mentre voi continuate a fare la vostra vita, qui a K andiamo avanti con Dana and Alden and May Simons, Lee's Greenhouse. Thank you. mentre tutti si stavano un po' preparando a festeggiare i 100 anni della nascita di Miles Davis, che abbiamo tanto celebrato oggi, è arrivata la notizia della morte di Sonny Rollins, forse l'ultimo protagonista del jazz degli anni 50. Sassofonista, quello coi capelli bianchi arruffati, suonava il tenore e, come sempre accade, ha suonato con i più grandi dell'epoca, perché loro suonavano tutti insieme, perché lui era parte di quell'epoca in cui c'erano i grandi. Il rapporto tra Miles Davis era così, un po' di amore e odio, dunque c'era stima reciproca, ma anche un po' di così, di rivalità, perché no? C'era molto rispetto, e rispetto soprattutto artistico, perché stiamo parlando di persone che vivevano per la musica. Sonny Rollins lo ascoltiamo per chiudere questa puntata di K, lo ascoltiamo con St. Thomas. La interrompiamo qui, questa St. Thomas di Sonny Rollins, abbiamo voluto ricordarlo anche in K. Si sono fatte le 18:30, quasi 31. Io sono Sandy Altermat, vi saluto, vi auguro una splendida serata.